La rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Papa Francesco e il nuovo libro di Marco Politi, un vaticanista che da sempre segue le cose legate al Vaticano e quello che accade dentro al Vaticano. Il libro è stato pubblicato nel maggio dello scorso anno dalla casa editrice, la nuova casa editrice Il Millimetro, che si occupa anche di inchieste. Questa tutto sommato è un'inchiesta su dove sta andando la Chiesa cattolica e su cosa è successo dopo la morte di Papa Francesco. Dottor Politi, buongiorno innanzitutto.
Buongiorno a tutti.
Allora, iniziamo dal titolo. La rivoluzione incompiuta rispetto a cosa?
Francesco ha sempre avuto la consapevolezza di essere uno che semina, e anche se non sarà lui a portare poi a casa il raccolto. E Francesco è stato eletto in un momento in cui il Vaticano si trovava in crisi per le dimissioni di Papa Benedetto, che era entrato in conflitto con tante situazioni, la crisi con il mondo islamico, la crisi con il mondo ebraico per la difesa a oltranza di Pio XII, la crisi con il mondo della scienza per la questione dell'AIDS e dei preservativi, la crisi con i cattolici perché lui aveva tentato di riconciliarsi con i grandi nemici del concilio che erano i lefebriani. E allora in quel conclave del 2013 fu eletto Bergoglio perché parlò di una Chiesa che doveva uscire, anzi diceva è proprio Cristo che vuole uscire e si sente in qualche modo chiuso. E così si formò una larga maggioranza per un Papa che si vedeva come un Papa missionario e anche un Papa che volesse rivolgersi ai credenti e a tutto il mondo. Francesco stesso però ha anche capito che la Chiesa si trovava in una crisi che era stata ben descritta un anno prima dal Cardinale Martini, poco prima di morire, quando diceva: ma quanta polvere c'è in questa Chiesa, siamo indietro di 200 anni, è possibile pensare ai sacramenti soltanto come elemento di disciplina e non come elemento di aiuto? E Francesco ha capito che bisognava cambiare molte situazioni.
Dottor Politi, ma Papa Francesco è stato un Papa di rottura o di continuità rispetto al passato?
Papa Francesco è stato un rompighiaccio. Papa Francesco ha capito subito, con i primi sinodi sulla famiglia nel 2014, nel 2015, che in realtà non aveva una maggioranza di 2/3 nell'Episcopato mondiale, perché poi le grandi decisioni nella Chiesa ci vuole sempre una maggioranza di 2/3, sia per eleggere un Papa, sia nei sinodi, che sono un po' i parlamentini dei vescovi che si riuniscono per una consultazione su temi precisi. E allora in quel biennio 14-15 il tema era la famiglia, ma anche le nuove famiglie, anche le famiglie nate da una rottura, e quindi la possibilità di dare la comunione ai divorziati risposati. E non si trovò una maggioranza di 2/3 che dicesse chiaramente nero su bianco che è possibile dare la comunione ai divorziati risposati dopo un cammino di riflessione e di pentimento. E allora Francesco, dopo il sinodo, nel suo documento Amoris Laetitia, la gioia dell'amore, in una piccola nota a piè pagina disse che i sacramenti possono essere un aiuto in certe situazioni, insomma una formula molto contorta, diremmo noi laicamente una formula politica, per aprire la strada alla comunione ai divorziati risposati. Quello che è successo, a partire da quel momento questo tema non è più un problema, perché in tantissime parti del mondo vescovi, sacerdoti danno tranquillamente la comunione ai divorziati risposati. E allora Francesco ha capito che doveva situare, che doveva affermare certe situazioni di fatto, senza andare a cambiare documenti, senza andare a cambiare il catechismo. E quindi abbiamo visto che, per esempio, in tutta la tematica sessuale, sulla fecondazione artificiale, sulla pillola, non se ne parla più, non se ne parla più dei rapporti prematrimoniali, la questione degli omosessuali Francesco ha detto con chiarezza: ma chi sono io per giudicare un omosessuale che cerca Dio? E gli omosessuali sono tutti figli di Dio, è giunto al fatto di autorizzare poi che ci fosse una benedizione anche per le coppie omosessuali, certo non il matrimonio, ma una benedizione per le coppie omosessuali che volessero vivere insieme. E il terzo punto di cambiamento forte che Francesco ha introdotto con questo metodo, diciamo così, degli strappi, appunto il rompighiaccio, è stato quello di portare al centro dell'attenzione della comunità ecclesiale la questione della donna. Lui ha permesso che si formassero delle commissioni di studio sul diaconato femminile, che non sono arrivate a delle conclusioni perché erano spaccate, così come è spaccata la Chiesa universale su questo tema, ma al tempo stesso lui ha cominciato a porre delle donne in posizioni di autorità nella curia romana, in posizioni apicali come prefetto, come sottosegretari, come per esempio il governatore della città del Vaticano è una suora, un'altra suora è prefetto del dicastero per la vita consacrata, un'altra suora, un'altra donna è invece sottosegretario nella segreteria di Stato, cioè cose che non si erano mai viste in precedenza. E in più all'ultimo sinodo, agli ultimi due sinodi 2023-2024, appunto ricordo i sinodi sono una rappresentanza mondiale dei vescovi, per la prima volta ha voluto che tra i delegati ci fossero anche delle donne. Cioè dopo 1700 anni in cui i sinodi erano sempre solo maschili nel momento decisionale, lui ha voluto che ci fossero dei delegati laici, uomini e donne, ma ben 54 donne, e stabilendo un precedente nuovo da cui non si potrà più tornare indietro.
All'inizio della nostra intervista lei ha parlato che Papa Francesco è stato un papa che è arrivato e ha cercato di togliere la polvere dal Vaticano. E allora le chiedo, Leone XIV proseguirà a togliere questa polvere? E per quanto riguarda invece quello che diceva prima sul rapporto con i gay, le donne, eccetera, oggi su un quotidiano nazionale è uscita una sorta di intervista Leone XIV, il quale dice: su gay e trans la dottrina non cambia, ma la Chiesa invita tutti. Diciamo che siamo sul solco del pensiero di Papa Francesco?
Sì, è molto interessante questo momento di passaggio da Francesco a Leone XIV. Non a caso parlo di una rivoluzione incompiuta, perché Francesco tutti questi novità le ha realizzato, dicevo prima, con degli strappi. Ecco, Benigni una volta scherzava, dice: ma avete visto che Francesco quando arriva su un palcoscenico, su un posto dove lo vedono, sembra un po' sempre trascinarsi, è che lui cerca di trascinare il Vangelo. Cioè Francesco ha cercato di aprire la strada a una chiesa inclusiva, una chiesa in cui non fosse organizzata come una specie di esercito sotto una monarchia assoluta del Papa. Ha capito che ci vuole più partecipazione e anche più apertura. Leone ha colto, Leone è stato eletto proprio in un conclave in cui gli ultraconservatori sono stati sconfitti. Per 10 anni abbondanti l'ala molto conservatrice in tutto il mondo si era organizzata molto bene, soprattutto usando bellissimo i social media, tutti i mezzi di comunicazione di massa, con una vera e propria guerra civile, accusando Francesco di abbandonare la dottrina, dicendo che era uno strumento di Satana, dicendo che era un usurpatore. E quando è arrivato il conclave, questo era il momento della resa dei conti, però si è visto che la maggioranza di tutti quei cardinali che erano stati scelti da Francesco anche in remote parti del mondo, nelle isole Tonga, nel Laos, in America Latina, anche in località dove non c'erano mai stati cardinali in passato, e che quindi rappresentano quel sud globale che oggi costituisce il 72% dei fedeli della Chiesa Cattolica, di questa grande organizzazione di 1.400.000 persone fedeli, non volevano tornare indietro. Volevano certamente che anche le novità fossero organicamente inserite in un disegno istituzionale, cioè volevano maggiore organizzazione, volevano anche maggiore consultazione. E lì Leone ha subito colto questa novità, ha detto per esempio: non sarò un condottiero solitario, e ha cominciato subito dopo il sinodo a convocare tutti i cardinali del mondo a Roma in una riunione in cui ha detto: dobbiamo imparare ad ascoltarci, dobbiamo imparare a lavorare insieme, e in futuro ha già programmato che questi incontri dei cardinali di tutto il mondo saranno regolari, magari dureranno anche 2 o 3 giorni, proprio per avere un elemento di consultazione e di partecipazione molto forte. Francesco ha anche detto: i papi passano, la curia resta, per dire che il governo centrale della Chiesa certamente deve aprirsi alle nuove esigenze della società moderna e ai cambiamenti della comunità cattolica, ma è importante come segno di unità. E soprattutto Leone ha preso una grande decisione. Quando Francesco ormai stava già l'anno scorso all'ospedale Gemelli e sentiva avvicinarsi la propria fine, ha lanciato un'ultima idea, un ultimo progetto, e cioè di lavorare per 3 anni a tutti i livelli della Chiesa, le parrocchie, le diocesi, le conferenze episcopali, le conferenze continentali, per riflettere sul documento finale del Sinodo del 2024, che era dedicato a comunione, partecipazione e missione, cioè il ruolo della Chiesa nel XXI secolo, e voleva che questa grande consultazione si concludesse nel 2028 con un'assemblea mondiale di rappresentanti della Chiesa. E i punti importanti del documento finale del 2025 erano istituire consigli di partecipazione a tutti i livelli della Chiesa, e quindi non più il vescovo che è un principe della sua diocesi, ma la collaborazione dei preti, delle religiose, dei laici, delle donne. Il secondo punto era portare donne in posizioni di responsabilità, cose che in moltissime parti della Chiesa, soprattutto nel sud del mondo, non è ancora realizzata, perché c'è una visione molto maschiocentrica. E l'ultimo punto era di introdurre anche una cultura della rendicontazione, per cui ogni 4-5 anni il vescovo riunisce i rappresentanti della diocesi e riflette sul cammino fatto, sugli errori, sulle cose da cambiare e sulle direzioni da prendere. Ecco, Leone era liberissimo come nuovo papa di lasciare cadere questo progetto del suo predecessore, invece subito dopo il giubileo, convocando proprio i cardinali di tutto il mondo a Roma, ha ribadito che questo progetto triennale andrà avanti, che si culminerà in un'assemblea mondiale della Chiesa nel 2028, che sarà una specie di mini concilio. Quindi Leone è un tessitore, potrei dire quasi come il conte di Cavour, che rispetto a Garibaldi poi aveva il compito di creare le basi del Regno d'Italia.
Dottor Politi, un'ultima cosa. Stalin disse, chiese una volta ai suoi consiglieri: quante divisioni ha il Vaticano, ipotizzando quella che era la potenza, in quel caso lui riteneva militare, ma non solo, del Vaticano. Con gli ultimi pontefici abbiamo avuto ripetuti appelli alla pace, soprattutto dopo la guerra russa-ucraina, la crisi palestinese, eccetera. Quante divisioni ha adesso il Vaticano? Mi spiego, quanto in realtà viene ascoltata la parola del pontefice?
Ecco, la frase di Stalin è forse una delle frasi più stupide che siano state mai pronunciate da un leader politico. Il Vaticano certamente non ha delle divisioni, ma la capacità di alcuni pontefici di essere in dialogo con l'opinione pubblica mondiale è rilevante. Pensiamo al ruolo che ha avuto Giovanni Paolo II nei cambiamenti che ci sono stati in Polonia e poi anche nella fine dell'impero sovietico. Naturalmente Giovanni Paolo II non ha mai aizzato le folle contro il Partito Comunista Polacco o contro Mosca, però con la sua presenza, con il suo appello all'autodeterminazione dei popoli, all'identità nazionale della Polonia e al diritto, diciamo, della libertà di coscienza, indubbiamente ha favorito questo grande mutamento che c'è stato nei paesi dell'Est. Giovanni, il che non significa poi che certe volte certi appelli o certe visioni vadano a buon fine, però dimostrano la capacità di avere un pensiero lucido. Giovanni Paolo II era contro la guerra in Iraq scatenata da Bush e da Blair e che si è risolta poi in un disastro, quindi aveva ragione Giovanni Paolo II. Francesco da anni ha insistito sempre sul fatto che bisognasse arrivare ad un accordo di pace nell'Ucraina, che era meglio invece di continuare a fare morire tanti innocenti dall'una e dall'altra parte, era meglio quello di sedersi a un tavolo. E noi vediamo che adesso alla fine si discute delle stesse cose, le garanzie di sicurezza, i confini, il Donbass, di cui già si discuteva e si poteva discutere nel 2022, nel marzo del 2022. E Francesco è quello che ha capito rapidamente che la guerra a Gaza si stava trasformando in quella che il cardinale Parolin, recentemente il segretario di Stato, ha definito una carneficina, e che quindi non se ne esce se non si dà la vita a due stati, a due popoli, un focolare per i palestinesi e un focolare che già c'è per gli ebrei e per gli israeliani. Quindi il Vaticano di volta in volta può influire o in altre situazioni rappresenta però una voce morale di lungimiranza che può servire ai politici e agli uomini di Stato se vogliono capire.
Grazie dottor Marco Politi, il libro La rivoluzione incompiuta, la Chiesa dopo Papa Francesco, edito da Il Millimetro. Io la ringrazio del tempo che ci ha voluto dedicare e le auguro buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti, arrivederci.